Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, 12:02 come ogni lunedì, corrispondenze operaie. Ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001.
Che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza. La...
E il telefono della radio 0649 1750.
Il mio destino è segnato.
Naturalmente ricordiamo il servizio SMS 342-3574-357, che naturalmente quando ci sto io non funziona mai, ma io lo do lo stesso.
Pioggia a cadere il vento, il tempo fermo in silenzio, dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora, dentro la forza lavoro. Per me parlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione, a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Andiamo a sfumare la sigla iniziale per appunto andare in onda col primo collegamento di oggi. Lo facciamo con Andrea. Ciao Andrea.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, Andrea è un operaio della metro, anzi un macchinista della metro B di Roma. Insomma, finalmente riusciamo ad avere una vostra voce, visto che queste ultime settimane verranno dette di tutti i colori sui giornali, insomma, da sciopero selvaggio ad attività antisindacale, addirittura scioperi bianchi, scioperi scellerati, eccetera eccetera, ma insomma oggi finalmente riusciamo a parlare con voi, insomma, dalla vostra viva voce, per capire insomma che cosa è veramente successo e cosa è accaduto, insomma, in queste settimane in cui l'applicazione, insomma, di un regolamento normale, cioè che dovrebbe essere normale pratica, insomma, di lavoro, è diventata quasi una lotta in sé.
Sì, io ringrazio invece tu che ci dai la voce, perché non è facile, anche se questi giorni, come ha detto benissimo lui, ci hanno dipinto come chissà quale persone, con quale potere, quali lobby, si è parlato di lobby di macchinisti, si è parlato di appunto scioperi bianchi e tutto. Noi non abbiamo avuto fino adesso il potere che invece hanno i nostri, la nostra dirigenza, i nostri politici, di dare voce a quello che è successo. Quello che è successo non è successo alla fine niente, nulla di che è andato diversamente da quello che noi facciamo tutti i giorni. Noi tutti i giorni facciamo quello che stiamo facendo adesso. Adesso, diciamo, è scoppiata la bomba, tra virgolette, perché c'è stata un'apertura, diciamo, sbrigativa di questa nuova metropolitana, la B1, che è andata a influire su già i carichi di lavoro pesanti che c'erano prima, perché fino adesso noi macchinisti, ma non solo i macchinisti, anche gli operai, gli agenti di stazione, siamo andati avanti con carichi di lavoro, con straordinari, anche 100 ore al mese di straordinario, ferie, 60-70 giorni di ferie, perché non si possono prendere le ferie, perché bisogna far funzionare la metropolitana. Tutto questo, aprendo una nuova linea con nuove fermate, è servito più treni e sarebbe servito più personale, nonostante abbiano assunto solamente altre 50 unità di macchinisti. Questo non ha fatto sì riuscire a far fronte al nuovo carico di lavoro. A noi ci si sono appesantiti i turni, perché quando dico appesantiti i turni significa stare più ore sul treno di quelle che stavamo prima, perché praticamente il nuovo sistema, e quindi con i nuovi treni, con treni in più, con fermate in più, con persone in più da incarrozzare, ci fa stare di più sui treni. E se noi dobbiamo, e quindi passiamo dalle 4 ore e 45 di contratto di media macchina, diciamo che noi dobbiamo stare effettivamente sul treno, poi le altre 6 ore e 10 ci si arriva con i tempi tecnici, con la mezz'ora d'aria, eccetera eccetera, perché comunque non ricordiamo che non stiamo lavorando all'aperto, ma stiamo sottoterra, anche sotto 30-40 metri sottoterra, e l'ambiente non è sano quello fuori, figuriamoci quello, insomma, sotto 40 metri, sotto la 40 metri, insomma. Quindi e tutto questo si arriva a queste 2:10. Noi di macchine effettive abbiamo queste 4 ore e 45 da contratto. Queste 4 ore e 45 sono diventate, con il nuovo sistema, con più traffico, diciamo, sulla linea, più efficiente da portare, è diventata di 5 ore, 5 ore e mezza, anche 6. Se uno deve fare uno straordinario, sono due turni da 5 ore, si sta dalle 10 alle 15 ore fuori casa. Tutti noi poi comunque abbiamo una famiglia e tutti noi vogliamo stare anche a casa della famiglia. Non è vero, ecco, un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, è che non è vero che noi guadagniamo 4.000 euro al mese e lavoriamo 3 ore. Noi ne guadagniamo meno della metà e lavoriamo dalle 10 alle 15 ore se dobbiamo fare lo straordinario, altrimenti non lavoriamo le nostre 6 ore e 10. In più, diciamo, questo aumento di treni, questo aumento di stazioni, questo aumento di persone da incarrozzare dovevano portare nuovi treni. Questi nuovi treni arriveranno forse tra 10 mesi, saranno dalle 17 alle 15 unità, non arriveranno ovviamente tutti insieme, arriveranno uno al mese, mediamente arriva un treno, perché il treno è una struttura, diciamo, di 110 metri, quindi non è portata tutta insieme, quindi è portata a pezzi, va montata, va provato, va fatto tutte le prove tecniche e poi va messo in servizio, quindi arriveranno uno al mese, quindi nelle migliori delle ipotesi fra un anno e mezzo, due anni, forse avremo questi treni che andranno a, diciamo, a potenziare il servizio. Il problema è che io come macchinista ho la responsabilità del treno e degli apparati, della sicurezza che garantiscono la sicurezza dei passeggeri. Quello che stiamo facendo adesso, che loro dicono che ci inventiamo i guasti, che scartiamo i treni per futili motivi, non è vero, noi lo facciamo, quello che facciamo lo facciamo tutti i giorni, lo stiamo facendo, non stiamo facendo né più e nemmeno quello che è. Prima però c'erano 20 treni sulla linea e ce n'erano qui 5-6 di sostituzione, si rompeva un treno, se ne veniva sostituito subito con un altro e non ci se ne accorgeva di niente. Adesso quei 27-28 treni che noi abbiamo sono tutti usati per l'incremento della B1, sono dovuti aumentare i treni perché è stata aperta nuove stazioni, eccetera, eccetera. Quindi questi 27 treni adesso non c'è più il treno di sostituzione. I treni è anche una cosa fisiologica, ci sono treni, la maggior parte del nostro parco macchine è formato da treni che hanno più di 20 anni. Ce ne sono 19-20 treni di questi che hanno più di 20 anni, quelli senza aria condizionata per intendersi, e ce ne sono solamente 8 che ci sono stati prestati, diciamo, sono stati presi dalla Metro A e messi da noi, di quelli bianchi con l'aria, diciamo, condizionata, i CAF, quelli tutti aperti. Ce ne sono solo 8. Più del doppio sono ancora quelli che hanno 20 anni, 20, quindi è fisiologico che un treno si rompa perché fa avanti e indietro dalle 10 alle 12, 15 ore al giorno, ed è fisiologico. E se un treno è rotto, se un treno ha le porte che magari una porta rimane aperta, io non posso continuare ad andare in giro con quel treno. Io per la sicurezza mia e dei passeggeri quel treno lo devo sostituire. Prima c'erano i treni di sostituzione, adesso non ci sono più e vengono a mancare. Tutto questo è inserito in un sistema che è stato calcolato male, perché anche se ci fossero tutti i treni, anche se ci fossero tutti noi che facciamo 2-3 turni al giorno, i treni a Conca d'Oro, per come è gestita la cosa, per come è fatta l'infrastruttura, partiranno sempre a 9 minuti, uno dall'altro. Basta che si rompe un treno, uno solo, i treni stanno a quelli che stanno a 18 minuti. Stessa cosa a Rebibbia, sono stati levati 3 treni, prima ce ne arrivavano 21 nell'ora di punta a Rebibbia, adesso ce ne arrivano solo 18, da 3 minuti e mezzo di media, tra un treno e l'altro, si è passata a 4 minuti e mezzo. Se se ne rompe un treno ha un problema, i minuti passano 9 minuti tra un treno e l'altro a Rebibbia. Ecco i famosi 10 minuti, 18 minuti, è una serie di problemi che si sono venuti a verificare perché è stata, diciamo, affrettata questa apertura. Forse si è sottovalutato il fatto di aprire una nuova metropolitana a Roma, forse non lo so perché si è brigati così senza un'organizzazione effettiva e nei minimi particolari è stata aperta così in modo affrettato questa linea. Quindi, ripeto, noi stiamo facendo il nostro lavoro perché probabilmente la gente ci confonde un po' con gli autisti dell'autobus. Il macchinista come primo lavoro non è quello di portare avanti e indietro la gente, quello è un secondo lavoro. Il primo lavoro del macchinista è che ha una preparazione tecnica, innanzitutto personale, perché per andare a fare il macchinista serve minimo un diploma in materia tecnica, elettrotecnica, elettronica, meccanica, poi fai un corso che va dai 6 agli 8 mesi, fai 5.000 km, fai un esame ministeriale, fai delle visite mediche, perché se hai qualche valore fuori posto il macchinista non lo puoi fare, fai queste visite mediche, fai 5.000 km, una volta preso questo esame ministeriale, preso l'abilitazione, fai 5.000 km affiancato a un macchinista anziano che ti insegna poi veramente il mestiere, come tutte le cose, cioè la teoria e poi la pratica, quella che ti insegna poi effettivamente, diciamo, il mestiere che vai a fare. Tutta questa preparazione è perché noi dobbiamo garantire la sicurezza dei passeggeri. E come la garantiamo? Vedendo che un treno è efficiente, dove che ha tutte le apparecchiature che garantiscono la sicurezza dei passeggeri, funzionanti. Quando scrivono si scartano i treni per una lampadina, anche addirittura per una lampadina fulminata, quella lampadina bisogna vedere che lampadina è, perché se è una spia che a me mi aiuta nel capire se un componente elettronico del treno o con un dispositivo di sicurezza è mal funzionante, quella lampadina deve funzionare, perché altrimenti io non me ne accorgo se una cosa, se un dispositivo di sicurezza non funziona correttamente. Se non me ne accorgo solamente magari quando succede l'evento, e se succede l'evento, oltre a tutto quello che può succedere, perché immaginiamo che un treno porta 1500 persone, un treno all'incirca va dai 1200 ai 1500 persone e altrettanto li trovi in banchina. Quindi se succede qualcosa, fortunatamente non è mai successo, raramente cose molto grosse, appunto perché ci sono questi dispositivi di sicurezza. E quindi anche la malinformazione che fanno per usarci a noi, per gettarci contro la gente, l'opinione pubblica, quando dice che lavoriamo 4 ore, che lavoriamo, che guadagniamo 4.000 euro, guadagniamo quanto un dirigente. Io l'ho detto ai miei dirigenti, facciamo a cambio, allora se voi guadagnate quanto è noi, se noi guadagniamo quanto è voi, facciamo a cambio, no? Qualsiasi dirigente, io sono il primo pronto a cambiarmi il posto di lavoro col dirigente. Io non ho sentito nessun dirigente che ha voluto prendere il mio posto. Quindi è un tentativo per desistere, per usarci come capo espiatorio, per non spiegare alla gente il perché si è aperta così rapidamente questa linea senza un minimo di organizzazione, o quantomeno un'organizzazione, ma un'organizzazione che non ha funzionato.
Infatti, insomma, è chiaro che c'è un problema politico a monte di tutto questo, che è duplice. Da una parte Alemanno con la sua giunta, insomma, spinto da Aurigemma, hanno voluto dare il via ad una metro che ancora non è pronta, insomma, addirittura c'è una fermata che è ancora in cantiere. Ieri, insomma, altro ieri erano usciti altri articoli per cui oltre alle classiche, insomma, ai classici problemi, insomma, di un'infrastruttura, c'è anche il problema della mancata sicurezza delle varie stazioni. Insomma, era uscito un articolo in cui si citava il fatto che i vigili del fuoco non avessero dato il via libera a tutte le varie autorizzazioni, eppure la metro è partita e il comune paga un sacco di soldi adesso per mettere 2 o 3 persone per far sì che un eventuale incendio, insomma, sia gestito da persone interne, visto che mancano gli ascensori a tenuta, insomma, stagni, eccetera eccetera. Poi ce ne stanno tanti problemi, tu li hai citati riguardo all'organizzazione e tecnica del trasporto. Insomma, è chiaro che questa avventata inaugurazione ha fatto sì che per far sì che la campagna elettorale cominciasse fin da subito, ha fatto sì, insomma, che si creassero problemi molto molto più grandi di quelli che c'erano prima, o con la metro chiusa, insomma, perché anche lì in superficie il trasporto urbano è cambiato, eccetera. L'altro aspetto, insomma, è quello interno all'ATAC. Ricordiamo appunto il piano industriale, ne abbiamo parlato tante volte qui in radio, ed è chiaro che insomma questo, cioè quello che è successo alla metro B1 è insomma il preludio di un funzionamento di tutta l'ATAC, insomma, rispetto a quello prefigurato nel piano industriale. Cioè il fatto che ci saranno, cioè sono prefigurati gli straordinari obbligatori ed è prefigurato l'aumento dei carichi e ritmi di lavoro del 20% per i macchinisti e del 12% per gli autisti di superficie. Insomma, questo qui rende conto di come l'ATAC vuole far funzionare appunto i propri servizi, con lo straordinario obbligatorio, con la mancanza dei personale.
Sì, diciamo, purtroppo noi rispettiamo quello che è la situazione poi più in generale dell'Italia, dove praticamente noi cittadini siamo chiamati a fare sacrifici e le vere casse, le vere lobby non vogliono rinunciare a niente. È la stessa cosa qui con questo nuovo piano industriale. Loro hanno portato l'ATAC a una società al collasso e vogliono diciamo, trovare soluzioni facendo cosa, aumentando i carichi di lavoro alle persone, perché ripeto, queste situazioni non abbiamo solo noi, ma che noi forse siamo quelli più visibili, quelli che è più facile rivoltarci la popolazione, diciamo, contro, ma ci sono gli stessi problemi, se non peggio ce li hanno gli operai, che gli ha aumentato il carico di lavoro nell'aggiustare questi treni, non riescono ad aggiustare questi treni perché essendo aumentato il carico di lavoro è aumentato anche a loro. Gli agenti di stazione hanno una situazione penosa, è successo ultimamente in alcune stazioni che, perché mancavano gli agenti di stazione, sono quelli che aprono, chiudono la stazione, la gestiscono, gestiscono le scale mobili, gestiscono gli ascensori e sono, aiutano di assistenza anche ai passeggeri nella stazione. E queste, quindi, essendo le persone che aprono e chiudono le stazioni, se non c'è la mattina il personale, perché non c'è proprio, se io ad esempio ho 40 postazioni da coprire e ho soltanto 20 persone, è ovvio che qualcosa mi rimane aperto. È successo giorni fa che i primi treni sono partiti, la gente è scesa in una stazione, è salita e ha trovato i cancelli chiusi perché non c'era nessuno con gli aperti. Quindi non è, ecco, solo le macchinisti, è un po' tutta vada che funziona così. E nel piano industriale è previsto questo aumento di lavoro, non solo, è previsto anche a regime nel 2015 una diminuzione di 1.500 unità, di altre 1.500 unità, a fronte di qualche mese fa è scoppiato il caso di Parentopoli e ci sono stati assunti da, scritto tutti i giornali, non sto dicendo una cosa nuova, 850 amministrativi, quando noi macchinisti in totale siamo la metà, 450 e mancano. Allora, invece di assumere lì, assumi dove serve.
Sì, infatti, ripeto, insomma,
rispettiamo la condizione politica del paese. In piccolo la rispettiamo anche noi, dove i nostri dirigenti non vogliono rinunciare a nulla e ci dicono di lavorare in condizioni pessime, perché noi rischiamo, noi macchinisti, gli agenti di stazione anche che stanno in prima linea, ogni giorno rischiamo un'aggressione, ci sono state, ci hanno tirato lattine di Coca-Cola, ci hanno tirato manciate di monetini, perché purtroppo la gente ha ragione ad essere incavolata, perché in un paese civile, in un paese come Roma, in una città come Roma, non ci si aspetta sicuramente un servizio del genere.
Fra l'altro, a fronte di un aumento dei biglietti, dettaglio delle agevolazioni mensili, insomma, tutto questo va avanti, insomma, sono state aumentate le tariffe, ma sì,
infatti,
il servizio,
ripeto,
è ancora più
scadente. La gente, io la capisco perfettamente, l'unica cosa che gli vorrei dire alla gente è di non prendersela con chi lavora, perché noi siamo messi in questa situazione, noi non stiamo facendo nessuna agitazione, noi non stiamo facendo nessuna lobby, noi stiamo lavorando, stiamo facendo il nostro lavoro e dobbiamo essere usati come capo espiatorio e insultati purtroppo dalla gente che dà retta a quello che legge, perché non la sa la verità poi qual è la gente. Però ecco, quello che chiedo è di non prendersela con chi lavora, ma prendersela solitamente con chi ci dirige, con chi veramente guadagna altro che 4.000 euro al mese e invece dice che è colpa nostra. Però infatti, la gente ha ragione ad essere incavolata, ragione.
Senti, in tutto questo c'è il ruolo dei sindacati confederali, no? Tu sei iscritto all'Orsa, è un sindacato di base, però appunto i sindacati confederali dentro questo che alla fine è diventata una protesta per l'effetto che ha avuto, insomma, l'applicazione normale di un regolamento. Pensiamo se veramente c'è una protesta, che cosa succede al servizio pubblico a Roma. Cioè, CGIL e CISL e UIL hanno intanto teso a non politicizzare questo evento. Perché? Perché comunque è chiaro che il piano industriale che è stato firmato da CGIL, CISL e UIL ha dentro di sé quello che dicevamo prima, insomma, tutta una serie di regole e di attacco ai diritti, di aumento dei carichi e ritmi di lavoro che vanno a colpire i lavoratori stessi e quindi a ricasco il servizio pubblico. Quindi è chiaro che una una politicizzazione di quella lotta che andasse a colpire, cioè che andasse a parlare anche di altro oltre la questione tecnica, non va neanche a favore degli interessi dei sindacati confederali. È chiaro che appunto parlare di questo, parlare di come un servizio si fonda sullo straordinario, che è una cosa allucinante già di per sé, non sì, faccia l'interesse di chi lo ha firmato. E poi c'è naturalmente il problema della privatizzazione dell'ATAC. Ricordiamo che sia la legge sulla liberalizzazione di Monti che prima il decreto il decreto che adesso non mi ricordo più, l'ho perso, anzi no, la legge di stabilità appunto, dicevano che i servizi pubblici urbani e in generale le municipalizzate vanno privatizzate. Ecco qui insomma che si chiude un cerchio di cui nessuno però vuole parlare adesso.
Sì, si vogliono diciamo privare dei pesi morti, che però fino adesso gli hanno fatto comodo per mettere chi dicevano loro in determinati punti diciamo fondamentali. Noi stiamo pagando, noi come lavoratori, adesso questi sono discorsi diciamo a livello politico che non sono neanche in grado diciamo di affrontare. Come lavoratore dico che noi stiamo pagando anche un po' l'effetto Marchionne, l'effetto del nuovo contratto che hanno firmato la FIA con gli straordinari obbligatori per risanare un qualcosa che non ho creato io lavoratore, non ha creato questi disavanzi, queste perdite, non l'hanno creati i lavoratori, l'hanno creati probabilmente chi li ha amministrati, sia quelli attuali che quelli del passato, la politica, ma sicuramente non il lavoratore. Però adesso il lavoratore è chiamato a metterci no, le toppe, lavorando di più, in condizioni penose, eccetera, eccetera. Purtroppo c'era, mio nonno diceva, il pesce quando puzza, puzza dalla testa, comincia a puzzare dalla testa. Noi ne paghiamo le conseguenze di questa testa che puzza. Tutto qui.
Infatti, senti, allora, oggi... mi accennavi insomma l'altra volta in privato che c'è il tavolo fra sindacati confederali, prefettura, azienda, se non mi sbaglio un'altra volta, riguardo appunto al risanamento del conflitto.
Guarda, quello che so io per il nostro, diciamo, per i nostri problemi si erano incontrati per parlare, le nostre strutture diciamo locali, le nostre RSU locali si erano incontrati e si devono incontrare oggi con i vertici dell'ATAC per risolvere almeno uno dei problemi, che è quello riguardanti questi turni che sono usciti così all'improvviso, non concordati con nessuno, ci hanno detto domani si apre, questi sono i turni, fateli. E il primo problema stanno cercando diciamo di risolverlo. Oggi ci avranno questo incontro, non lo so se arriveranno a conclusioni, perché anche quello che c'è stato scritto sui giornali, questo incontro, il primo incontro che c'è stato con il prefetto, che su tutti i giornali sì, è stato firmato l'accordo, non è stato firmato nessun accordo sui turni dei macchinisti, è stato firmato un semplicissimo verbale che si firma in qualsiasi amministrazione di condominio, dove le parti si sono incontrate, hanno discusso di questo e quello e si sono impegnati, poi alla conclusione che si sono impegnati a trovare una soluzione. Questa soluzione deve essere ancora però trovata, quindi non è stata al momento ad oggi, probabile che adesso fra 10 minuti firmino questo accordo, ma questo sarà uno dei primi problemi a essere, speriamo, risolti. Ma rimarranno che i treni nuovi arriveranno fra 10 mesi, e che non c'è solo il problema dei macchinisti, ma ripeto c'è il problema degli operai, c'è il problema degli agenti di stazione, e rimarrà il fatto che comunque il sistema così, anche se fosse tutto perfetto, i treni, ripeto, a Concadoro partiranno sempre a 8 minuti, i treni a Rebibbia a 4 minuti e mezzo, e basterà un piccolo problema, anche perché questi treni non è che si rompono solo, questi treni come una macchina, dopo un tot di chilometri, un tot di cose, hanno bisogno di una revisione e il treno va fermato un giorno, due giorni. E quindi non è neanche pure il fatto che noi scartiamo i treni così che ci inventiamo le cose, e non ce le inventiamo perché noi stiamo facendo solo il nostro lavoro per garantire la sicurezza. Noi siamo pagati per sì portare la gente, ma come prima cosa per garantire la sicurezza delle persone. Quindi noi stiamo facendo solamente il nostro lavoro, e però questo problema rimarrà, perché questi treni sono contati. quando arriveranno probabilmente si risolverà un altro problema, però rimane sempre il fatto che proprio strutturalmente i tempi rimarranno quelli, 8 minuti, 9 minuti a Concadoro e 4 minuti e mezzo ad Arebibbia. Quelli rimarranno se non faranno un cambio di struttura, diciamo, strutturale, che non so se possa essere fattibile, questo non sta a me dirlo. Quindi risolveremo, a breve si risolverà probabilmente il problema dei turni dei macchinisti, però rimarranno, diciamo, tutti gli altri problemi. Ci saranno probabilmente un po' meno, invece di avere disagi tutti i giorni, ci saranno giorno sì e giorno no, però comunque il servizio non sarà mai da grande capitale europea.
Tutto. Senti, un ascoltatore, insomma, ci ha chiamato per chiederti se sai, insomma, quali saranno le nuove incombenze, anche il funzionamento per l'apertura della metro C nel prossimo futuro, insomma, se succederanno le stesse cose, se già si sa se ci stanno assunzioni o meno, insomma, come verrà organizzata.
Guarda, io so che sì, è uscito tempo fa, hanno fatto un accordo tra ATAC e sindacati, che verranno prese al momento 60 figure professionali. Ieri c'è stato all'Ergile, se non sbaglio, il primo concorso, i vari test psicoattitudinali, però ancora non si sa bene se, non l'abbiamo capito neanche noi, se lo gestiremo diretto. Sicuramente ci hanno detto che faremo la messa in servizio e molto probabilmente il preesercizio di questa linea C. Però non è detto che la gestirà l'ATAC, potrebbe anche essere data a privati, ancora non si sa.
Addirittura, insomma.
Sì, almeno c'è, probabilmente loro lo sanno, chi di dovere lo saprà, però a noi non ci dico, probabilmente perché ancora non interessa a noi, non lo so, però probabilmente chi di dovere lo saprà, però a noi ancora non ci hanno dato questa certezza che verrà gestita da noi. Adesso noi la certezza è che hanno fatto queste 67-62, insomma, figure professionali verranno fatte, la messa in esercizio e probabilmente il preesercizio verrà fatto da personale ATAC. Non abbiamo la sicurezza al 100% che poi quando verrà aperta verrà gestita proprio da ATAC. Quella ancora non l'abbiamo, quindi non so che dirti, insomma, su questo, sì. Solo questo, insomma.
Senti, un'ultima cosa, insomma, riguardo l'aspetto della vostra mobilitazione anche nel futuro, insomma, sicuramente ci saranno, cioè ancora ci stanno in ballo i tavoli tecnici per l'applicazione del nuovo piano industriale, di cui non si sa nulla perché avviene tutto dentro le stanze segrete fra sindacati confederali ed azienda, addirittura neanche le RSU dai sindacati confederali sanno bene quello che succede dentro, e insomma la vostra protesta, il vostro accenno, insomma, di attacco ad un meccanismo di organizzazione ha un po' diciamo messo in luce quali sono le problematiche di questo piano industriale nuovo, dei turni e quant'altro. Ecco, adesso magari questa protesta, cioè questa problematica dei turni,
non è una protesta, ti prego.
Io lo dico perché cioè, nel senso, in maniera positiva, perché l'applicazione di un regolamento normale cioè è già di per sé una protesta, insomma, visto che comunque fino adesso tutto si è basato, come diceva Alemanno e non io, sul buonsenso dei macchinisti, cioè sto famoso,
sì, il buonsenso su quanto riguardava uno sfruttamento straordinario, diciamo, la sicurezza è sempre stata garantita, come adesso, come prima, li abbiamo sempre controllati e verificati se tutti i dispositivi di sicurezza funzionassero. Nel nostro regolamento, addirittura nel nostro regolamento circolazione treni, c'è anche una frase, almeno quando l'ho fatto io 12 anni fa, c'è una frase che dice applicare in quelle cose che non sono, perché non puoi contemplare tutto, in quelle cose eccezionali non puoi applicare il buon senso del padre di famiglia.
Ecco,
quindi nessuno di noi metterebbe a repentaglio la, no, la sicurezza dei nostri figli, quindi
no,
per
no,
noi i nostri utenti sono come dei figli praticamente.
Comunque è chiaro, come dicevi tu, che lo straordinario è la mancanza dei treni, appunto, nuovi, continuerà a dare essere proprio queste problematicità. Allora,
sì, cioè, sì,
la domanda che ti faccio è se c'è già sentore appunto di mettere in moto appunto una protesta vera e propria contro quello che è un problema comunque strutturale ormai alla metro B, con l'apertura di questa nuova tratta senza macchinari e senza personale nuovo, e quindi insomma se c'è in mente di continuare con una protesta più forte, o cioè saranno assemblee sindacali su questo, insomma, e cosa si muove, che cosa ha lasciato questo rifiuto di fare il tuo straordinario in questa settimana?
Diciamo che per il momento affrontiamo, diciamo, i problemi uno alla volta. Adesso è stato aperto la B1, si è generato questo problema e stiamo cercando di risolvere, ma noi eravamo disposti, le nostre anche strutture erano disposte a risolverlo ancora prima che si aprisse. Noi tutto quello che è successo glielo avevamo annunciato prima, che il sistema così poteva creare problemi, che i carichi di lavoro sarebbero stati tanto, che le persone assunte non erano sufficienti, che c'erano problemi su, ecco, ripeto, sul personale agente di stazione, sugli operai. Però non ci hanno voluto sentire. Adesso, diciamo, anche loro sono stati un po' messi spalle al muro con la cosa del prefetto, nonostante ci abbiano scaricato la colpa addosso a noi, addosso ai lavoratori, sono stati costretti anche loro a scendere a più miti consigli, e quindi si sta cercando, usando sempre questo buon senso del padre di famiglia, per cercare di dare un servizio il migliore possibile per quello che ne è possibile, di risolvere questi problemi al momento della B1. La metro C, ripeto, più di quello che ci ho detto prima non so. Affronteremo, spero che loro, avendo preso esempio da quello che è successo con la B1, aprendo questa linea così improvvisamente, facciano tutta un'organizzazione più dettagliata, più accurata, sia del personale che delle strutture, che dei materiali, dei mezzi e degli operai, agenti di stazione, lo facciano prima dell'apertura. Noi ci auguriamo solo quello, però lo dovremo sapere solamente quando sarà imminente questa apertura di questa linea C.
Ok, va bene, grazie Andrea, noi ti ringraziamo, insomma abbiamo già parlato circa 40 minuti, quindi penso che siamo riusciti a dare un quadro, insomma, più che esaustivo su quello che è successo, con la speranza, insomma, che questo metodo, insomma, di non fare lo straordinario obbligatorio, di applicare veramente i regolamenti per la sicurezza dei cittadini e degli utenti, sia una regola che vale, cioè che si possa andare a propagare anche agli autisti di superficie, eccetera, perché comunque crea problemi, disvela quello che è la vera situazione di ATAC. Da lì ci auguriamo
gli autisti,
che si,
diciamo,
possa
ripartire. È un po' diverso. Hanno il coso, io non l'ho mai fatto l'autista, però è un po' più diverso per gli autisti, però sì, spero che si risolvano anche i problemi della superficie, perché pure loro hanno mezzi vetusti e
sì, no, infatti sì. Cioè, che questo metodo diventi anche insomma un nuovo coacervo di una lotta che riesca veramente poi andare a prendere di mira e avere problematiche sulla privatizzazione, sul lamento dei costi, sul piano industriale, che abbiamo insomma detto fino
sì, no,
ad
questo
adesso.
È semplice, perché questo è quello che facciamo tutti i giorni, è per quello per cui siamo pagati, quindi il fatto della sicurezza, di applicare, quello lo abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare, non è neanche una lotta. È normale amministrazione, è normale. Quello che mi auguro è che i nostri, chi di dovere, recepisca che per migliorare il trasporto ci vuole un'organizzazione più accurata e non improvvisata. E quindi organizzazione prima, assumere prima, i materiali sufficienti per garantire un servizio buono prima e tutte queste cose. Per quanto riguarda noi lavoratori, è un lavoro che fai noi macchinisti, autisti, agenti di stazione, operai, lo facciamo tutti i giorni perché è quello per cui siamo pagati. Quindi su questo non c'è proprio problema.
Ok, grazie Andrea, ti ringraziamo, ci sentiamo per altri aggiornamenti. Insomma,
io ringrazio a te che mi ha dato a tutti noi insomma la possibilità anche di dire la nostra, diciamo, e difenderci tra virgolette, ma non ci dovremmo difendere perché, ripeto, quello è il nostro, noi stiamo facendo solamente il nostro lavoro.
Infatti. Ok, grazie Andrea, ciao.
Ok, grazie, ciao ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, per quanto riguarda, insomma, la lotta contro l'aumento dei biglietti per il ritiro del piano industriale e dell'ATAC contro la privatizzazione del trasporto pubblico locale, invitiamo gli ascoltatori a vedere i blog dell'Assemblea per le autoriduzioni di Roma e il sito è nonvipaghiamo.noblogs.org.
Ti prometto oro, casa, lavoro, ma nemmeno un pasto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e di là non esci più. Già tardi la vita, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i figli ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai. Così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Gettare la vita qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Gettare la dignità qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà, ti darà, ti darà.
Allora, 12 e 44 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo con la seconda corrispondenza di oggi, la facciamo con una voce nota, insomma, in questa radio per quanto riguardava la lotta dei treni notte. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, buongiorno, è un piacere essere con voi.
Allora, insomma, ti richiamiamo dopo tanti mesi, insomma, di assenza, dopo le smobilitazioni dei vari presidi, sia a Roma che la settimana scorsa anche c'è sceso l'ultimo lavoratore dalla torre della stazione centrale di Milano, insomma, tutto sembra essersi fermato per quanto riguarda la protesta, però insomma invece va avanti un po' quello che erano le trattative e gli accordi sui famosi treni notte cominciano a prendere piede e insomma questo mese ci dovevano essere i famosi tavoli fra le ferrovie ed il personale, insomma, che è stato messo in esubero con la chiusura del servizio treni notte, perché appunto scadeva quel contratto, diciamo, finto di 6 mesi fatto ad una nuova azienda perché insomma questo mese rientrava l'azienda vincitrice dopo la vagollit di un servizio che non c'è più. E cosa è successo? Insomma, alla fine la politica del divide impera è stata, insomma, quella vincente, forse, insomma, perché alcuni alcune città, cioè alcuni lavoratori di alcune sezioni sono state assunte, altre sono passate alle ferrovie, altre ad Arena Ways, che poi andiamo a spiegare che cosa è, e poi insomma alcuni in strada disoccupati.
Allora, Divide d'Imperat funziona sempre, però funziona ancora di più quando non c'è una coesione vera da parte già del personale, cioè dei colleghi. Fin dall'inizio siamo, diciamo, stati sempre una minoranza di noi che hanno fatto qualcosa, e questo già diciamo, è stato controproducente per tutti quanti. In secondo luogo, l'egoismo e gli interessi personali hanno fatto sì che appunto una battaglia di 800 persone si sia ridotta a nemmeno 200 persone su tutto il territorio nazionale, quella che abbiamo condotto per mesi da Roma a Milano, contando anche Venezia, che diciamo che sono i colleghi della VAST, del servizio internazionale, e qualcuno a Torino e anche a Messina. Messina, ad esempio, ultimamente si sono arrampicati sulla Torre dell'Uomo per rimarcare ancora il discorso che non solo non c'è l'impiego, ma per molti sta finendo anche il periodo dell'assegno di disoccupazione ordinaria. Di conseguenza anche quel poco reddito che c'era di sostentamento ormai sta per terminare. E ancora non si è visto nulla di concreto, se non per alcuni. Ad esempio a Torino, una della la realtà che conosco personalmente, perché faccio parte della sezione di Torino Porta Nuova, ha visto ad esempio degli ex vagolite 9 assunti nella nuova azienda che deve entrare a regime, che è l'Arena Way, solo che mancano le tracce orarie ancora, e queste 9 persone attualmente sono state inserite. Ci auspichiamo tutti quanti che le assunzioni vengano aperte a più persone, non solo a quei 9, per tanti motivi. E in più, in questi giorni ci saranno altre trattative e vedremo che cosa uscirà fuori. Si teme comunque che sia di nuovo lo stesso rinnovo, le stesse proposte che venivano fatte mesi fa, e di conseguenza a questo punto le persone accetteranno prese alla gola.
Fra l'altro, insomma, come mi sembra di capire, eravate 800, insomma, in mobilità. Licenziati dal servizio Trainotte sono stati assunti neanche la metà, anzi anche molto molto meno della metà, se non mi sbaglio.
Esattamente, sì, molto meno, anche perché bisogna contare che quelli assunti attualmente sono quelli della ex Servirail, che sarebbe sempre ex Vagolite, cioè il personale viaggiante, mentre noi invece parliamo di 800 unità che sono predisposte nel servizio notte, che comprende i servizi internazionali gestiti dalla Vastel, i servizi nazionali nelle diverse sezioni, quelle di Torino, Porta Nuova, Milano Centrale e Messina, che sono rimaste fuori, e poi anche i colleghi della RSI, la manutenzione.
Sì, infatti ricordiamo, a Roma ancora c'è l'occupazione della fabbrica, dell'azienda manutentiva, però anche lì insomma non ci stanno novità e per quanto riguarda il tavolo e trattative, insomma tutto sembra fermo. Gli unici ad essere assunti, insomma, sono stati quelli che all'inizio hanno fatto un po' i pompieri della lotta, e poi guarda caso sono stati assunti col contratto a tempo determinato, fra l'altro, insomma, solo per 6 mesi, che scadeva questo mese.
Sì, ma non sono gli unici, perché purtroppo in questo mondo vanno avanti i ruffiani, Leccaculo, scusate il termine, ma è la verità. E quando una persona si espone o quando le persone fanno qualcosa di concreto, bisogna sempre tener conto che molto probabilmente sarà quella persona che viene o esclusa, o quel gruppo di persone insomma subiranno delle ritorsioni per un modo, in un modo o in un altro, questo è chiaro. E infatti a me non mi piace nemmeno chiamarli colleghi, quelli che hanno avuto l'opportunità o una scappatoia per un semplice motivo, perché appunto, come hai ricordato tu, la battaglia di 800 è stata sostenuta veramente da pochissimi. Noi a Roma, alla fine, gli ultimi giorni, e tu lo sai perché eri con noi, hai visto, di Torino eravamo in 3 su 65,
più quelli di Roma, qualche collega di RSI, non raggiungevamo nemmeno le 5-7 persone al giorno, di quelli che eravamo lì. E questo penso che faccia riflettere su quale risultato possiamo ottenere. Se non c'è una voce ferma e dica qualcosa di concreto e sensato, e chi ti ascolta vede che sei quattro gatti, non ti darà mai retta. E alla fine farai sempre il gioco degli altri, perché? Perché purtroppo la maggior parte della colpa è nostra. Ci eravamo uniti, non con le chiacchiere, ma con i fatti, senza guardare il tornaconto personale. A quest'ora probabilmente staremo parlando di altro, non di questo.
Senti, ma insomma, secondo te qual è stata il nodo che ha fatto, cioè che cosa è mancato a questa protesta per essere vincente? Insomma, ne aveva all'inizio le carte ben messe, insomma, perché andare a tagliare un servizio nazionale eccetera era una lotta che poteva unire anche gli utenti, che poteva far scoppiare un caso nazionale. I sindacati confederali naturalmente hanno fatto sempre i pompieri, e ne abbiamo visto anche l'unica volta in cui hanno fatto la finta di occupare un binario a Termini e poi ritirarsi e sparire un'altra volta, invece la tua organizzazione, insomma, dei lavoratori a vostro interno, già il fatto che c'era una frammentarietà sul tessuto nazionale, questi erano certamente passaggi a vostro sfavore. Però insomma, secondo te, dopo insomma questi mesi a mente fredda, insomma, cos'è che è mancato alla vostra lotta per poter andare avanti?
Il coraggio di metterci la faccia. Ma non è un modo di dire, uno slogan, o perché voglio fare il filosofo, ma perché è vero. Perché, come ben ricordi, come ben sai, eravamo sempre gli stessi a fare tutto. E quando è così, chi ti vede pensa semplicemente che il problema sei tu, o quei pochi che ci sono, che si mostrano, e gli altri basta fare un o un soffio, dargli un contentino e vedi che sparisce tutta la forza. La forza c'è quando si è in gruppo, ma quando si hanno le stesse idee si lascia da parte l'egoismo, perché se ognuno comincia a dire prima lottiamo tutti insieme perché è nei guai, e al momento concreto invece di agire, quando uno gli dà una briciola, quello si mangia la briciola e lascia tutti a affogare. Ripeto, siamo un popolo di schettino, e tutti abbandonano la nave qua e lasciano affogare chi c'è. Il disgraziato, il povero e lo sfigato devono crepare, e i furbi devono andare avanti. E questo è successo uguale, cioè tutte le cose si ripetono allo stesso modo, e noi siamo nella stessa situazione. Chi doveva guidare la nave l'ha abbandonata e ha lasciato andare tutti alla deriva, chi se ne frega. Questo è mancato. Noi in pochi giorni, con il sostegno che avevamo dei viaggiatori, dei centri sociali, dei ragazzi delle università, di noi lavoratori stessi, ringrazio ancora Prenestina, gli voglio dare un abbraccio, perché poi alla fine ce ne siamo dovuti scappare, tra virgolette, da quella situazione, non abbiamo salutato nemmeno chi conoscevamo, comunque tutta la zona prenestina che ci ascoltava. Insomma, avevamo modi, i servizi mediatici, voi di Onda Rossa, anche Radio Popolare, l'impatto mediatico c'è stato, è stato solo questo il nostro problema. Poca gente che avesse veramente gli attributi per fare una cosa concreta, e un egoismo spropositato rispetto alla situazione che c'era.
Senti, poi naturalmente insomma i corvi che volavano intorno, dai piccoli politici ai grandi politici, senatori, consiglieri eccetera, non hanno fatto alla fine niente insomma di quello che avevano promesso, e in parte hanno fatto in modo che insomma questa lotta non andasse ad una radicalità, ad una conflittualità che magari serviva in un momento.
Io non rappresento nessun movimento politico né niente, però devo essere obiettivo. Allora, quelli che si sono occupati appunto molto di più sono stati l'Italia dei Valori e SEL. Il problema è che SEL non è nemmeno in Parlamento. È un solo partito, un Parlamento che parla di noi non fa niente, fa solo ridere. Sì. Anch'io sono stato diverse volte proprio al Senato a parlare, a fare, a dire, e ho incontrato anche Passera, però ha detto esattamente tutte frottole, perché prima parlava in un modo, sì sì risolveremo, poi invece ha lasciato perdere. perché poi il giorno dopo aveva fatto una dichiarazione a Moretti dicendo, cioè una dichiarazione dicendo che era in linea con quello che diceva Moretti. Di conseguenza, se anche i ministri stessi sono sono contro di noi nelle loro trattative, è ovvio il risultato.
No, appunto, cioè, forse lì appunto andava messa in campo un'autonomia di azione che non c'è stata, anche perché i numeri purtroppo, come dicevi tu, non lo hanno permesso.
Ovvio, anche se in Parlamento c'era una volontà di farlo, ma abbiamo solo un partito che si occupa di noi, su tutti quelli che ci sono. È ovvio che noi vi risultiamo come i poveracci, che quelli che ascoltano dicono sì sì faremo, come ha detto anche la Fornero, faremo, agiremo, ci mobiliteremo, e però non è successo un tubo.
Infatti.
Se invece avevamo più attenzione anche da quella parte lì, allora diventava, come abbiamo detto all'inizio, un caso a livello nazionale, uno scandalo a livello nazionale, e quindi veniva risolto per forza.
No, no, però, cioè, no, però quello che volevo dire, insomma, era che in questo caso appunto c'è a maggior ragione la vostra autonomia di azione, insomma quella dei lavoratori era quello che doveva incidere ancora di più, insomma, e purtroppo non è andata, era quello uno scarto che si doveva mettere in campo, forse, insomma.
Sì, ovvio, come sai anche, ad esempio, mi ha risposto Napolitano, Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, nella lettera diceva che era noto l'impegno, eccetera, eccetera, ma che lui di fatto non poteva fare nulla. Ora, se nemmeno il Presidente della Repubblica dice che può fare niente, diciamoci noi che rimaniamo quattro gatti.
Infatti. Senti, ma appunto, poi, cioè, gli unici presi, cioè, il momento appunto in cui si poteva fare qualcosa, i sindacati confederali hanno subito messo l'acqua è il fuoco, ricordiamo, insomma, le proteste in cui eravate riusciti a mettere tutti insieme fuori dal Ministero dei Trasporti lì a Pietralata, e lì era un momento in cui si poteva fare qualcosa, forse a mente fredda, insomma, il punto più alto di concentrazione vostra, e lì appunto non si è riusciti a mettere niente in campo, insomma. Però, insomma, a parte le analisi, insomma, su quello che è successo, la domanda che ti facevo era se questa fine di contratto a tempo determinato può riaprire un po' il campo di un eventuale partito, oppure no, oppure insomma questa migrazione fra diverse aziende, fra la Trenitalia, quelli lì a Milano, una parte, insomma 30, che poi hanno portato anche ad uno scazzo al presidio loro, perché anche lì hanno preso una parte, non tutti, a Torino ne hanno presi 9 su 65 ad Arena Waste, che sarà un altro competitor privato sulla rete nazionale.
Diciamo che anche Arena non fa parte di un accordo, cioè Arena è un'azienda privata, decide lui, quello per carità.
No, dico, però c'è, cioè, questa, cioè, il fatto che adesso un tratto finisce adesso, quello dei 6 mesi che fu fatto all'epoca per la transizione al servizio nuovo, adesso questo qua scade, insomma, tu hai notizie, si riapre un'altra volta una partita oppure no, insomma, cosa succede?
Allora, io non so adesso i movimenti bene come sono, so che ci saranno delle riunioni, ad esempio a Torino, c'è il presidente sindacale, in questo caso la FAST e la CGIL, e devono dirci qualcosa, non so ancora che cosa. Non dicono nulla e dobbiamo fare questa riunione. Quando ci sarà la riunione, se vuoi, la settimana prossima ci risentiamo e vi aggiornerò a tutti.
Va bene, ok Giuseppe, guarda, noi ti ringraziamo, già sono le ore 13 e siamo arrivati quasi a fine di trasmissione. Non so se hai qualcosa da aggiungere, insomma, a questa tua corrispondenza oggi.
Voglio solo ringraziare tutti voi che avete sempre dato l'opportunità di dare voce a quello che era la nostra vertenza, a quello che era il nostro lavoro, a far conoscere un po' di più la nostra realtà. Ringrazio l'ente INPS che non riesce nemmeno a copiare un numero civico, io sono 4 mesi che faccio avanti e indietro, questa è una nota personale, perché non riescono mai a mandarmi il mandato della signora di disoccupazione, quindi anche lì mi devo rompere le scatole, come ho fatto fino adesso. E niente, soprattutto ringrazio voi ragazzi che ci ascoltate, ragazze e ragazzi. Siate sempre orgogliosi delle vostre idee, andate avanti e rimanete uniti, perché come avete visto qua l'egoismo e la disunione porta solo allo sfascio di tutto.
Va bene, grazie Giuseppe, insomma ci risentiamo spero prossimamente, non so se la settimana prossima oppure poi a settembre, però insomma sicuramente avremo modo di risentirci. Grazie mille per la corrispondenza, alla prossima volta.
Grazie a te e grazie a tutti voi, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Bene, ore 13:02, Corrispondenza Operaia vi lascia, forse anche per la stagione, insomma ci risentiremo a settembre, proverò sicuramente a preparare un'altra trasmissione per domenica, per lunedì 2 di luglio, spero che ce la faccio, spero insomma che i lavoratori riescano a mettersi insomma in linea con la radio, visto anche il periodo che è. Noi naturalmente ci risentiamo in questo caso lunedì prossimo, oppure ci risentiremo a settembre per una nuova stagione di lotta e di conflitto nel mondo del lavoro. Ciao a tutti.
E per vivere e campare ti tocca lavorare, e precario interinale ti tocca lavorare, ma non basta col salario e un po' di extra prenderà ancora un po' di vita. E nel cuore quei progetti che non vedi realizzare e che ti rimangono dentro come figli da allevare, e quell'ansia che ti monta dentro e che non sai sfogare, brucia dentro sempre.
Naturalmente ricordiamo insomma chi volesse riascoltare alcune trasmissioni di Corrispondenza Operaia lo può fare dal sito della radio ondarossa.info. Ricordiamo sempre di sottoscrivere a Radio Onda Rossa per poter mantenere insomma queste voci, le voci dei lavoratori, le voci dei precari, le voci di chi lotta sempre in ascolto, di sottoscrivere al 61 80 40 01, e noi ripeto ci risentiremo lunedì o settembre prossimo.